Thursday evenings, although baffling, have always intrigued me. It's that strange day when I begin to think about the weekend and where we'd be. I know it's not exactly the end of the week, but it's not the beginning either. Each Thursday that came along always sent me into a state of limbo that kept me guessing, wondering, and anxious, because we await the weekend and try to guess what's waiting around the corner. A strange transition between two worlds, our world, the world we built together, where anything seemed possible, and yet nothing was ever guaranteed. Thursday evenings were our moments to think about life, the future, and all the what-ifs, wondering what tomorrow will bring us. So now I find myself wandering through the week, lost in thought and contemplation. Only now, each Thursday, I simply embrace my solitude.
Buonasera e benvenuti a Live Pop, come tutti i giovedì sera nell'auditorium di Metro Stratos di Radio Popolare. Buonasera a voi che siete qua nell'auditorium e buonasera a chi ci sta ascoltando da casa. Scappiamo anche un applauso. Questa sera siamo molto orgogliosi di avere con noi il maestro Enrico Intra. Non spendo aggettivi perché dovrei svenarmi. Avrete modo durante la serata, chi ha sentito il suo nome solo marginalmente e non sa tutte le cose che ha fatto, che sta facendo e che ha intenzione di fare, rimarrà sorpreso. Ma detto ciò, sul palco insieme a me anche Pier Giorgio Pardo.
Buonasera, buonasera anche a casa.
Abbiamo speso dei soldi, l'abbiamo fatto studiare, per cui lui si occuperà della parte più dotta e colta dell'intervista col maestro.
Mi porterò bene,
sì.
Cercherò di portarmi bene.
L'inclito sono io.
Va bene. Benissimo, cioè, ci facciamo questo ruolo, e a Gianni Pinotti è andata peggio, quindi facciamo questo. E io allora una prima domanda al maestro la farei. Maestro, intanto gli facciamo un applauso e gli diamo il benvenuto.
Grazie, grazie mille.
E la voce che abbiamo sentito all'inizio non era la tua, però era una voce che parlava del giovedì anche in un modo metaforico, come attesa del fine settimana e di quello che porta, e attesa del tempo che verrà di quello che porta. E mi piace l'idea di parlare di futuro con te in un nuovo disco. Questa era la voce di Joyce Guidi. Mi dici di che cosa si tratta questo nuovo progetto, che cos'è?
Innanzitutto il giovedì è importante perché anticipa il venerdì e il sabato.
E poi il giovedì Radio Pop.
Si riposa e il giovedì a metà del lavoro, sei anche soddisfatto perché hai lavorato, quindi è un giorno che a me è molto simpatico, molto realizzato, molto fatto, poi soprattutto nel giovedì. Sì, mi fanno cerno di avvicinare il microfono, cosa che dovrei sapere dopo più di mezzo secolo. Va bene, quindi il giovedì è importante e il disco è dedicato a questo giovedì. E l'abbiamo registrato giovedì a Bergamo, in una giornata afosa, calda, però in una sala di registrazione molto ospitale, fredda, dove abbiamo invece fatto una musica molto calda.
Ne sentiamo ancora un pezzettino prima di entrare nel vivo del racconto?
Sì, io non andrò mai a Sanremo con questa musica, però insomma...
Con questa no.
Con questa no, però a Sanremo poi ci sei stato non una volta, non due, ma tre volte addirittura, per cui...
Poi... Come fate a saperlo?
Ti abbiamo spiato negli anni. Una cosa che voglio chiederti però, che riguarda un po' questa idea di calore e di qualità della musica, intesa proprio come sensorialità anche della musica. Tu hai fatto un disco che si chiama Archetipo del Jazz Europeo, e questo è un jazz che si nutre di più anime, cioè c'è l'anima colta e eurocolta proprio, e c'è invece l'anima più blues, più afroamericana, che poi era anche rappresentata la voce di Joyce che introduceva tutto. Però questa cosa è un po' un'invenzione di quella generazione di jazzisti che hanno scommesso sul fatto che ci potesse essere un jazz europeo. A distanza di tempo, come vedi questo percorso? Ti piace l'idea o è successo quello che volevi?
Beh, al di là del piacere o no, il jazz, anzi meglio dire la musica jazz, è un grande contenitore che non è in fondo nato soltanto negli Stati Uniti, anche perché mi risulta che i Pelle Rossa non facevano musica e jazz, ma è nato con l'incontro di europei in una zona geografica in cui hanno fuso le loro culture, quindi il popolo ebraico, gli italiani, cioè gli europei in genere. E quindi è nato da un punto di vista geografico negli Stati Uniti, ma il jazz è sempre stato considerato un genere musicale americano. Invece non è un genere, si è evoluto, è diventato una parte della cosiddetta musica in generale, e la musica in generale è un oceano, quindi il jazz è un piccolo granellino di sabbia, quindi non è la musica. E come diceva Luigi Pestarozzo, dobbiamo considerare e pensare alle musiche, a tutte le musiche. Tutte le musiche sono dignitose, quindi dalla canzone, che è importante, alla musica industriale, alla musica anche soltanto, o anche la canzone. Quindi ogni musica ha il suo valore che va difeso.
Maestro, qual è la nota che le piace di più? Se ce n'è una, magari ho una domanda.
Beh, potrei dire il La, perché è normale, il La è una nota che tutti conoscono. Per me è il Si, perché il Si è positivo. Il La.
Senta, poi ti ridò la palla. No, siccome siamo in controprogrammazione a Sanremo, devo andare anche un po' a acchiappare anche un po' di pubblico, andiamo con un po' di gossip. Lei era presente al famoso concerto che tenne Billie Holiday a Milano qualche anno fa. Questa domanda mi serve anche perché sai il giochino dei passaggi. Con quanti passaggi arrivi a Billie Holiday? Due adesso, questa sera. Lui, Billie Holiday. Per cui lo faccio anche pro domo mia. Ma lei c'era, volevo chiederle, è stato un flop, mi risulta, quel concerto. Volevo chiederle come mai questa topica e se aveva avuto modo con Billie di scambiare due parole, bere un bicchierino, non so.
Perché il manager ha scambiato Billie Holiday come una cantante popolare, eccetera, una cantante di canzoni popolare, pensava di riempire, invece non ha riempito niente, perché Billie Holiday, a parte che aveva una voce particolare, quindi non era neanche considerata cantante, ma diceva e naturalmente cantava o vocalizzava testi importanti. Era importante, è stata importante per questo Billie Holiday. Qui, dopo un grande insuccesso che ha avuto in un teatro milanese, è scesa naturalmente alla Taverna Messicana. Io ero ragazzino e suonavo con Basso Valdambrini, era un gruppo già di persone che avevano una certa età, mi avevano naturalmente considerato.
Ma se eravate modernisti?
Eravamo i cosiddetti modernisti, sì, perché poi gli altri invece suonavano alla Retusa e c'era una lotta tra i modernisti e i tradizionalisti a Retusa, e quindi Taverna Messicana e Santa Tecla soprattutto.
E poi dal Santa Tecla è nato l'Intras e poi l'Intras, sì. Derby Club e l'Intras al Corso.
Cioè, stavo pensando un po' come l'Alcatraz e i Magazzini Generali. Cioè
sì, è un po' quello. Quindi c'è un futuro anche per noi. No, di quel, però prima di chiederti di quello...
No, aspetta, stava finendo. Siete andati lì al locale con Billie Holiday.
Ah, sì,
la Taverna Messicana. Poi naturalmente ha cantato, mi ricordo forse, credo, My Funny Valentine, e mi ricordo anche la tonalità, era in do minore. E quindi io però non avevo neanche riconosciute. La vedevo lì davanti, tra l'altro l'ho vista la prima volta che avevo una bottiglia di gin che era a tre quarti. Quando poi ha finito di cantare la bottiglia era finita. Quindi per dire che non era un ubriacone, ma era un amante di gin.
No, io ti stavo invece chiedendo del festival che hai organizzato, come l'Esser Freeman praticamente, ispirandoti a due tuoi, diciamo, numi, no? L'Esser Freeman è un sì, po' una sintesi.
Perché dischi se ne vendevano pochissimo, soprattutto dischi di jazz, quindi... Se i dischi di jazz il titolare era un italiano non era credibile, per cui ho fuso due cognomi di musicisti, diciamo, americani del Nord America, Lester Freeman e cioè Lester Young e Russ Freeman, che era un sassofonista e un pianista, quindi Russ Freeman è nato Lester Freeman, e lì qualche disco l'ho venduto.
Bene, senti, vediamo un piccolo contributo video che la gente da casa ascolterà e si mangerà le mani.
E così impara a non venire.
Scusa, noi siamo così e così ti sblocchiamo un ricordo.
Pianoforte quello verticale, abbiamo messo un bel pianoforte, a coda.
Questa è una canzone che ha chiuso un sacco di spettacoli. Al Derby Club, all'Intras Derby Club.
E poi le scalette le facevamo sempre così, erano improvvisate. Chi esce per primo? Ma non lo so, il solito, la vittima era Walter Valdi.
Il gallo è morto, il gallo è morto.
Il gallo è morto, il gallo è morto.
Non canterà più e coccodì e coccodà.
E non canterà più.
Io andavo al Derby. Come si va a casa, in una casa di amici, come una famiglia elettiva. La sera, se uno era un po' giù, era lì, comunque fosse, andava al Derby e lì c'era una situazione piacevole.
Piano piano si sono avvicinati tutti questi, diciamo, cabarettisti, chiamati cabarettisti, che avevano una poesia nel cassetto da raccontare. Non trovavano uno spazio adatto per questo, quindi noi abbiamo aperto a loro e quindi sono nati Iannacci, sono nati Lauzi, le Romanine, Gabriella Ferri.
Ho cominciato a frequentare Franco e Enrico ai tempi, doveva essere il 61 grosso modo, e quando il derby, quello che poi è diventato il Derby Club, si chiamava ancora Intras Derby Club, perché Enrico che lo guidava, era un locale tutto imperlinato con delle lanterne.
Ecco, volevo
l'ultimo proprio... era Bruno Lauzi, e lo dico l'ultimo per chi ci sta ascoltando da casa.
E dentro c'erano, tra queste persone che avevano una poesia in tasca, c'era Umberto Smaila, c'era Paolo Rossi, c'era Iannacci, c'erano tantissimi...
Lavanoni.
C'era Lavanoni che poi ha parlato. Cosa ricordi di quel periodo? Ci sono delle cose che vorresti ricordare di quel momento? Una poesia in tasca riguardante quel momento che hai qui con te?
Non mi ricordo assolutamente niente.
Beh...
Siamo fortunati perché abbiamo visto il video, vi consiglio di andare su internet e che lì c'è un video completo e devo dire che è abbastanza interessante, dove ci sono tutti i miei amici, quasi tutti morti, purtroppo.
Beh, Ornella Vanoni assolutamente no, per esempio.
Sì, vabbè. Sì, vabbè, non so perché si presenta in televisione in quelle condizioni.
Vabbè, comunque se vediamo da quel periodo passiamo invece a un periodo assolutamente successivo con un secondo contributo video che è un ponte a quel momento lì, però a quello che stai facendo ancora adesso. Ti faccio vedere, questo non
è
un ricordo.
Tipo Cena delle Beffe. Diciamo in stile gotico Lissone.
Un giorno siamo trovati a accompagnare Jack Becker, che era bravissimo. Lui suonava il piano e era bravissimo. io ero al basso e guardavo lui e no, il pezzo lo conoscevo.
Senti, ma non vorresti stare in blues? Tu stai a destra, a sinistra, dove vuoi stare?
Stavate suonando un blues e poi cantando assieme, ma la scena avviene all'interno dei civici corsi di musica jazz.
Che tu hai frequentato.
Che io ho frequentato quando ancora era in Corso Venezia. Poi da lì si sono spostati dove?
Verso Piazzale Lodi.
Verso Piazzale Lodi, adesso sono nella zona di Forlanini. Cos'è per te portare questo spirito in una scuola? Una scuola di musica frequentatissima peraltro da giovani.
Beh, non è molto facile. Microfono. Devo dire. Prego.
No, di sempre il microfono.
Ecco, sì, sì, sì. Non è molto facile perché lo spirito nasce nel tempo in cui vivi tu e quindi portare questo spirito sarebbe veramente difficile, molto difficile. Però, insomma, ogni epoca trovi il momento giusto, soprattutto quando hai la possibilità, come questa sera, di frequentare gente. Per me è una cosa straordinaria che il pubblico sia lì ad ascoltare la nostra storia, le nostre favole e tutte queste cose. Quindi vi ringrazio innanzitutto di essere intervenuti, perché Radio Popolare è una cosa straordinaria. Io ci sono stato, ma questa cosa di avere anche gente che non, cioè in televisione è facile, vedi personaggi eccetera, qui invece secondo me la radio è un mezzo straordinario perché ti fa pensare e stimola la fantasia, perché quando si parla uno come sarà vestito quello lì, cosa dirà quello lì, come sarà questo eccetera. Quindi un applauso a questo punto lo farei a Radio Popolare.
Zacca, questo mettilo via, segnalo che lo usiamo nella prossima campagna abbonamenti. Chi è a casa non vede che il maestro è seduto vicino a un pianoforte e uno dice, seduto vicino a un pianoforte così, per darsi un tono? No, è seduto vicino a un pianoforte perché forse ora ci regala o no.
Non è forse, mi sono seduto qui perché aspettavo quando mi chiedono di suonare e tra l'altro suonerò l'ultima mia composizione che non è dedicata a Radio Popolare, sarebbe troppo facile, sarebbe una bugia, però è l'ultima ed è in prima esecuzione con il pubblico ed è dedicato a un mio amico che si chiama Per Alfredo, avrei potuto dire per Radio Popolare, però...
Vabbè, sempre una dedica.
Apprezziamo l'onestà.
Siamo in prima esecuzione per Radio Popolare. Eccola qua.
Thank you.
finire qui.
Però
Enrico Intra.
Enrico Intra.
Grazie.
Però una cosa mi viene da chiedertela dopo averti sentito suonare con questi linguaggi, perché mi riporta un disco che si ha più dischi che si chiamano Piani Paralleli. Qui ne hai incrociati di piani paralleli. Ci spieghi cosa sono i piani paralleli?
Piani diversi.
Scusa.
Più che vabbè, più o meno è la stessa cosa.
E vabbè, vedi, quando sono precisi, vedi che ho bisogno di essere corretto.
Piani diversi, non c'è bisogno di spiegazioni, diversi sono diverse, diverse musiche, le musiche che entrano in questo contenitore, come dicevo prima, che è il jazz, quindi è l'utilizzo di tanti generi. E a proposito di generi, il jazz non è un genere, fa parte di questo grande oceano della musica, è una piccola parte, però è musica che fa parte delle musiche, quindi ecco piani diversi perché sono diversi i generi che sono naturalmente elaborati e diventano un corpo unico, un suono unico. Se vuoi ti faccio un esempio.
Assolutamente.
Posso farlo?
Assolutamente. Che ne dici?
Bene.
Claro.
Posso? Sì.
Enrico Intra dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos. Maestro, una curiosità. Tanti successi durante la sua carriera, ci sarà stato anche un insuccesso.
Ma non mi davi del tu?
Ah già, è vero. Ma però così fa... Era un po' una domanda da pirla, per cui la pigliavo un po'... Ci ho messo anche del lei.
È l'effetto Fagnani.
Volevo chiedere... Dicevo, tanti successi, ma un insuccesso magari l'hai avuto. Volevo chiederti... Se c'è stato e qual era?
Uno non so. A proposito di giovedì, oggi c'è, stasera c'è il Festival di Sanremo.
Sì.
Anch'io mi sono presentato con una canzone, si chiamava No Amore, ed era cantata da Sacha Distel, che era il marito Brigitte Bardot.
Di Brigitte Bardot. Certo.
Beh, arrivò terz'ultima, anche perché non mi sono reso conto dove dovevo... collocare questa canzone, ed era una canzone che era nata sui movimento di tre quarti, perché il jazz è un quattro quarti, tum, tum, anche le banda, tum, tum, la canzone in genere è sempre il quattro quarti, eccetera. Invece il tre quarti era diverso, tipo questo.
Era una
terz'ultima. Per un attimo tu hai fatto Sacha Distel.
Sì, è arrivata terz'ultima. Tra l'altro Sacha Distel suonava benissimo la chitarra, anche il jazz.
Però se ve lo ricordate, magari quelli che sono in sala se lo ricordano, il pezzo era cantato anche da allora Giusy Romeo, Giuni Russo, perché erano gli anni in cui la canzone era molto centrale, veniva addirittura eseguita da due interpreti, e quella volta... c'era anche Giusy Romeo.
Ah sì, è vero, è vero.
Cioè Giuni Russo.
Sì.
E, quella volta lì fu la prima. Poi ci sei ritornato al festival nel 72 e lì dirigevi invece Michele.
No.
Sì, dirigevi Michele e...
Questa te lo ricordi solo tu.
Però me lo ricordo, cioè, se andate a vedere il video è fantastico, perché c'è Silvia Coscina, e poi c'era Paolo Villaggio nel ruolo di guastatore, e Paolo Villaggio stava proprio in mezzo all'orchestra, e quando lo annunciano lui lancia col basettone anni 70, Mike Bongiorno, anche lui col basettone anni 70, lancia la tua direzione, e c'è lì sotto Paolo Villaggio, e poi inizia la canzone che si chiamava Forestiero.
No.
Sì,
tu devi venire sempre con me, tu sei la mia memoria, ti assicuro. Facciamo un applauso a questo ragazzo.
Grazie. Questo nel 72, intanto che però facevi delle cose abbastanza toste. Io, se mi consentite di fare un po' di invidia al pubblico che è a casa, prenderei alcuni vinili del maestro e li facciamo vedere per vedere se gli sbloccano dei ricordi. Guarda questo qui, che meraviglia, si chiama Jazz in Fabbrica, perché a Radio Popolare un disco che si chiama Jazz in Fabbrica lo devi mostrare. Guarda, poi me lo firmi questo. Jazz in Fabbrica, te lo ricordi questo disco qui?
Ho suonato in questa fabbrica, sì.
Beh, il disco è solo tuo, per piano solo, cioè suonato sì, l'avete anche registrato. E contiene una composizione che si chiama Nuova Civiltà, che poi tu hai rifatto in quest'altro disco.
Ti tengo il microfono.
Grazie. Che vi faccio vedere, che è un disco magnifico, che va assolutamente ascoltato, che si chiama Enrico Intra, Miss Jerry Mulligan.
No, al contrario.
Jerry Mulligan, sì. Miss Enrico Intra.
Che è più importante. Allora,
sta scherzando, perché è
un americano, scusa, è un americano che esegue la musica di un italiano. Credo di essere stato uno dei pochi in quel periodo, quindi riditi il titolo.
Enrico Intra, Miss Jerry Mulligan, poi se lo giri diventa Jerry Mulligan, Miss Enrico Intra, ah, poi se lo giri diventa... cioè, quindi capito... Vedi, è anche così. Però di questa esperienza con Jerry Mulligan, secondo me vale la pena di raccontare qualcosa, anche perché era un esperimento magnifico anche a livello di cammino evolutivo del jazz. Cioè, era molto osato, una partitura tua che comunque portavi in una situazione come la fabbrica, che poi condividevi con un jazzista straordinario, che anche lui faceva tutte le sue esplorazioni. Com'è che lo hai catturato e vi siete catturati a vicenda in un contesto italiano?
Beh, Mulligan veniva spesso in Italia, perché poi ha sposato credo l'ex moglie di Cavallotti, credo, e naturalmente chiese a un manager italiano, Franco Faenz, chiese: mi piacerebbe fare un disco con un italiano. Mi presentò appunto Franco Faenz, mi presentò Mulligan. Mi ricordo che sono andato a casa sua, abitava in Viale Piave, e lì è nata la cosa. Ho portato un disco che avevo fatto un anno prima, che era per le vittime del Vietnam, con un'orchestra sinfonica, eccetera. Quindi lui praticamente deve aver apprezzato questo disco, e quindi siamo entrati in sala di registrazione. Mi ricordo anche un episodio che lui scrisse un breve pezzo musicale in taxi, mentre andavamo nella sala di registrazione. Scrive un pezzo in taxi, arrivammo in sala di registrazione e lo registrammo.
E quello era anche il periodo in cui facevi, diciamo, era un percorso proprio dell'arrangiatore e del compositore. C'è chi dice che il meglio di te lo hai dato come compositore. Questo è un altro disco al quale tengo tantissimo e di cui mi piacerebbe parlassi. Si chiama Messa d'Oggi, è un disco con un valore anche spirituale e culturale, perché è apertissimo alla cultura afroamericana, e con un uso particolarissimo anche delle voci, nonché della voce recitante e delle citazioni evangeliche. Quindi è veramente un disco a tutto tondo.
Anche questa è una piccola storia. Mi ricordo che ero in visita alla Certosa di Pavia e c'era un organetto in un angolo. Io provai, suonai una nota di questo organo e lì è nato tutto. Mi sono detto, perché non scrivere una messa? Quindi è una cosa semplicissima. Quindi devo dire che è bello vivere il tuo momento, è bello dare sempre spazio alla tua creatività e credere nelle cose in cui fai. E quindi è nato semplicemente così, sentendo il suono di un organo che ha riempito tutto lo spazio di questa splendida cattedrale, di questa splendida chiesa, è nata la messa d'oggi.
Partitura bellissima.
Qui ci vorrebbe l'applauso, però.
Sì.
Visto che stiamo parlando di collaborazioni, ne approfitto per fare un giochino velocissimo. Ricordo alcuni dei musicisti con cui hai avuto modo di collaborare e ti chiedo un aggettivo per definire questi musicisti, partendo da uno che abbiamo, un artista che abbiamo citato prima, ovvero Giuni Russo.
Chi?
Giuni Russo.
Ah, era molto attenta.
Era molto attenta. Severino Gazzelloni?
Fantastico musicista, geloso del suo flauto. Aveva un flauto d'oro che non abbandonava mai.
Era anche
e quindi io subivo questa cosa. Andavo al ristorante e c'era sempre il flauto d'oro, che poi d'oro non era, ma era peso come il piombo, come un ferro. Quindi sì, ma stupendo musicista, tra l'altro non jazzista, quindi ha accettato in fondo questa sfida. Per lui è stata una grande esperienza, ma lo è stata anche per me, perché alla fine dei nostri incontri, dei nostri concerti, lui qualcosa della musica jazz aveva capito e quindi ha saputo uscire, diciamo, dal pentagramma, dalle regole della musica che lui faceva naturalmente, quindi ha saputo anche a un certo punto improvvisare e avvicinarsi al mondo della creatività che hanno i jazzisti.
Hai avuto a che fare anche con Francesco Guccini. Un aggettivo,
sì,
per lui?
Guccini, perché per sopravvivenza facevo l'arrangiatore, cioè per poter vivere, poter fare musica jazz, che soldi non, naturalmente non se ne vedevano pochi di soldi, quindi facevo l'arrangiatore e Guccini faceva parte di una casa discografica dove io naturalmente eseguivo, grazie all'amministratore delegato che era un appassionato molto sensibile, appassionato di jazz, che mi ha permesso di registrare tutti i dischi, di fare esperienze che ho fatto. Quindi ho fatto un arrangiamento anche per Guccini.
L'hai fatto anche per Cristiano Malgioglio.
E Cristiano Malgioglio, simpatico, una persona simpaticissima che io ogni tanto vedo e vorrei regalargli un pantalone, una giacca e una cravatta.
Fred Bongusto.
Un grande amico, faceva parte sempre di questa scuderia che posso dire, perché forse non esiste più, la Riffi, dove la Riffi era diretta, diciamo, da un certo Anzoldi, che era il marito di Iva Zanicchi. Quindi ecco, io sono entrato sempre per sopravvivenza, sempre per guadagnare e guadagnarmi il piatto di minestra in questo gioco. Quindi facevo gli arrangiamenti sono far suonare l'orchestra, tanti musicisti, metterli insieme, che sono il supporto di quelli che cantano, quello che sta succedendo ora a Sanremo. Tra l'altro, a proposito di Sanremo, parlano di tutto, di vestiti eccetera, nessuno dice una parola su chi orchestra 50 elementi più il coro, che è una cosa straordinaria. E le canzoni e i cantanti vivono per questo supporto musicale, quindi viva le musiche.
Assolutamente. Adesso che però Claudio citava i due pezzi con Francesco Guccini, mi viene in mente che il lato B di quel 45 giri che hai fatto con lui, che si chiamava Il Bello, secondo me è un po' un prototipo di un'altra operazione che adesso è assolutamente tornata di moda, che è questa invenzione del rap italiano con Pino D'Angiò, con quella linea di basso che avevi fatto con Stefano Cerri, al quale va comunque un grandissimo ricordo, ma quale idea, con l'idea con la presa in giro del maschio alfa latino, che era un po' lo stesso tema de Il Bello con Guccini, però lì era in una versione disco che adesso è suonata su
Spopola.
Siamo stati
Spopola.
All'inizio in fondo, e però Pino D'Angiò, prima di fare, di realizzare questo disco sempre alla Riffi, mi disse: vabbè, comunque tu fai una bella introduzione che poi dopo dividiamo il pezzo, cioè il diritto d'autore. Pino D'Angiò è sparito, lui il disco, e lui ha guadagnato milioni di dischi d'argento d'oro, io sono rimasto sempre il terz'ultimo in classifica. Però è un simpatico Pino, napoletano simpatico, leggermente imbroglione.
Va bene, no, avevamo finito la carrellata di nome. No, beh, era rimasta, visto che prima l'abbiamo anche vista nel video che abbiamo proiettato, la Vanoni. Un aggettivo per la Vanoni dobbiamo...
Sì, la Vanoni, sì, certo, l'ho conosciuta. Vanoni anche perché veniva a mangiare, perché l'Intras Derby Club era la cantina dell'Hotel Derby, vicino a Derby, quello dei, non dell'Inter Milan, eccetera. Tra l'altro io sono interista, mi piacerebbe essere applaudito o fischiato.
Applaudito.
Applaudito, dai.
Bravo.
No, tra l'altro,
eccolo il milanista.
Ho letto che una domanda che le hanno chiesto: che cosa l'ha emozionato tanto nella vita, ha risposto il triplete.
Per cui sì.
Volevo sapere se la seconda stella ha avuto lo stesso effetto o meno.
In testa tutto la triplete, ma devo dire che la musica è al quarto posto, quindi non vi dico
zona
cosa
Champions.
Sono, però è al quarto posto la musica. Ma stavo finendo il discorso delle...
Vanoni.
Della Vanoni. Quindi la Vanoni veniva a mangiare lì a un certo punto e qualche volta cantava. E ho fatto alcune cose. Una volta i cantanti, ora girano con le orchestre, eccetera, giravano invece con i pianisti. Quindi io, quando ero giovane, io giravo con delle cantanti. Il primo è stato Johnny Dorelli, ve lo ricordate, insieme. Aveva una macchinona bellissima, perché era ricco, una macchina Impala. Abbiamo girato tutta l'Italia facendo tutti questi posti. Tra l'altro, in un posto non c'era il pianoforte.
E quindi?
Niente, lui ha cantato da solo.
A cappella.
E poi ce ne siamo andati in albergo. Vabbè, non avevano le orchestre, si andava il cantante e il pianista, e abbiamo girato tutto il mondo. La Vanoni veniva a mangiare lì perché... E frequentava il Piccolo Teatro, lei è nata al Piccolo Teatro, è stata così, è diventata Ornella Vanoni, anche Giorgio Strehler che l'ha inquadrata, è diventata attrice, eccetera, e iniziava a cantare, aveva un po' la voce un po' belante all'inizio, poi dopo si è messa in riga, ha imparato a cantare, è una grande artista, devo dire, perché la sua età ancora resiste, è una voce che ancora trasmette emozione ed è una donna molto colta e molto intelligente.
A proposito di collaborazioni, sbloccherei un altro ricordo, se ci aiuta il grande
Zacca.
E quindi vuol dire che è un video, guardati. Entra un giovanissimo Tullio De Piscopo in batteria.
Questa è la prima versione di Nuova Civiltà, quella che ho fatto poi con Jeremy. Thank you.
siamo ai confini col jazz rock praticamente. In questa versione siamo quasi nel jazz rock, tutto sommato.
In che anni?
Questo è il 73.
73 ed eravamo sì. A Napoli.
Ed eravate a Napoli in
io
auditorium.
Io ero molto seccato perché essendo a Napoli il regista inquadrava sempre d'Episcopo, che è napoletano. Questo vi ricordo.
Giovanissimo che però iniziava proprio all'epoca e però ci stavi bene in mezzo al Napoli Power comunque.
Sì, e il chitarrista che è Bruno De Filippi.
Bruno De Filippi.
È l'autore di Tintarella di Luna.
Certo, assolutamente.
La faccio.
Senti, ma a proposito di Tintarella di Luna, io non posso non ricordarti che tu sei stato anche al disco per l'estate.
Ah sì.
Confessalo.
Se te lo ricordi tu.
Me lo ricordo io, cioè, guarda anche l'album con cui ci sei stato.
Tengo il microfono.
Ecco. Guardate, questo è Pow Pop.
No.
Sì, Pow Pop, che era in realtà, adesso se vedete la copertina, il lato... maggiore della copertina, ecco, qui ci sei tu in versione un po' cortigiana e questo era fu comunque un grande successo pop. Tu hai fatto pop jazz e con quello comunque già eri stato a un'altra manifestazione che non era il disco per l'estate ma era il cantagiro, hai fatto un po', e poi con questo, con Pow Pop, è stato il tuo momento, diciamo, di classifica, di alta classifica, con un disco che in realtà aveva solo un brano commerciale. Poi tutti gli altri, era un inganno, uno specchietto per le allodole, perché poi c'era Fusion nel disco.
Era presentato da Lelio Luttazzi, Hit Parade.
Esatto.
Pow Pop, sì, che Pow mi ha Pop. Consentito di fare le vacanze in Versilia.
Anche questo è un altro disco pop, momento intra, però questo è un disco con degli arrangiamenti quasi funky, con della gente straordinaria che suona dentro, c'è anche Gigi Cappellotto, c'è Roberto Colombo alle tastiere, un disco bellissimo. Che anche questo gira per i dance floor europei.
Se lo dici tu.
Guarda, te lo posso giurare.
No, io avevo una curiosità facendo un rewind e tornando indietro al discorso della scuola di prima, no? Perché mi incuriosiva la scelta che hai fatto a un certo punto di aprire una scuola, di andare a insegnare. Volevo chiederti che cosa deve avere di più una scuola di musica, di più e di diverso una scuola di musica rispetto a una scuola normale?
Beh, insegnare tutte le musiche innanzitutto, quindi mantenere sempre in un certo senso gli stessi docenti, cercare di creare una comunità, quindi un rapporto oltre alla musica che sia di amicizia, quindi una comunità veramente creativa in cui il ragazzo si ritrova, non si sente né abbandonato ma si sente creduto e quindi che si inserisce anche lui nella comunità, quindi una comunità creativa. Questo è importante per la scuola, è importante avere degli insegnanti che siano sempre presenti, che diano un esempio ma che non trasmettono la propria esperienza ma che trasmettono esperienze anche di altri, quindi un insegnamento, un incontro totale con le persone, dove il ragazzo veramente sente il bisogno di imparare e di ascoltare.
Questo è l'applauso, assolutamente. Tra l'altro io questo applauso lo dedicherei anche a un amico di sempre che è con noi in qualche modo, che è Franco Cerri, con cui la scuola l'hai diretta.
Sì. Che... con
Franco con, Cerri teneva sì, anche i laboratori di musica d'insieme. Sì,
con Franco abbiamo fatto molte cose. Con Franco è nato il trio, anzi il doppio trio, perché gli strumenti pianoforte e chitarra, do così una notizia tecnica, sono strumenti armonici, quindi cozzano tra di loro, mentre la chitarra fa un accordo, si sovrappone magari all'accordo, che è la stessa cosa del pianoforte. Quindi abbiamo inventato il doppio trio, e quando le persone ci chiedevano ma come mai due chitarra e pianoforte andate così d'accordo, sì, perché quando suono io non suona lui, e così è nato il doppio trio. Sì, Franco è stato un amico, abbiamo inventato questa scuola, abbiamo sentito il bisogno di trasmettere la nostra esperienza e di non essere e di non abbandonarla, quindi è stato veramente un momento fortunato per tutti quanti, anche perché abbiamo trovato gli interlocutori del Comune di Milano che ci ha seguiti. Fortunatamente c'erano delle persone che sapevano ascoltare, e l'istituzione, la nostra scuola è una delle poche scuole istituzionali, quindi finanziate dal Comune di Milano, che ringrazio tra l'altro. Viva Milano!
Viva Milano! A Milano quello che manca forse adesso, in questo momento in particolare, sono gli spazi dove poi questi giovani che vengono formati possano suonare. Si sono un po' ristretti e speriamo che si riespanda anche la scena piccola, perché ci sono grossi concerti prenotati un anno prima.
È un problema non solo milanese, purtroppo è un problema internazionale. Abbiamo fatto anche un paio di servizi recentemente qui a Radio Popolare, come anche in città inaspettate come Londra, Berlino, Reykjavik, proprio stanno chiudendo i locali che offrono la possibilità ai giovani di suonare, locali da 100 posti, 150, 200, e quindi o passi allo stadio ed è un problema.
Secondo me c'è un motivo. Noi siamo violentati dalla musica in ogni posto, musica in farmacia, musica in cartoleria, musica in metropolitana, musica in tram, musica. Quindi non si sente più il bisogno di scegliere la musica, di andare a comprare un disco. Io mi ricordo, è brutto dire i miei tempi, però era così. Tu andavi in negozio dei dischi e chiedevi allora che disco è uscito. Quindi era la curiosità, saper anche essere consigliati, era bellissimo questa cosa. Ormai siamo, c'è musica ovunque, tutta la musica c'è ovunque, quindi siamo saturi, quindi a un certo punto non abbiamo più la voglia di ascoltare musica. Io spero invece di leggere un libro, perché leggere un libro è fantastico, nel silenzio, dove raccogli sempre anche le idee degli altri e non sei violentato, ma impari a capire le persone e come vivere.
Qui c'è un libro che hai.
Ah, sì?
Lo facciamo vedere. Intramood, che tra l'altro c'è un pezzo che si chiama proprio Intramood, che ha fatto da poco un quintetto inglese. Ti invito ad ascoltarlo, e adesso però non ce l'abbiamo, però esiste, per cui è internazionale.
Cos'hai detto? Chi l'ha fatto?
Non mi ricordo il nome, mi sembra che si chiami Hologram, comunque si chiama Intramood il pezzo,
veramente?
Ma è uscito da una settimana. Quindi,
ma Intramood, che si riferisce al mio cognome, o Intra come cittadina ridente sul Lago Maggiore?
Non credo che sia.
Penso che sia la prima che hai detto.
Grazie.
Più che la seconda.
Ho fatto bene a venire stasera.
Sì, hai fatto bene. Io con terrore vedo che abbiamo solo 7 minuti. Sì. Allora io chiedo se possiamo chiudere con un brano. Inventiamo qua al momento la scaletta. Con un brano che tu ci regali, che diventa un po' la sigla di chiusura. Io avevo la domanda più idiota di tutta la sera, che l'ho tenuta per ultima perché avevo vergogna a farla prima. No, ho letto un'intervista lunghissima in cui parlavi del tuo terrore per le formiche. Cioè, volevo chiederti se era sotto acido chi ha scritto quell'articolo o se è un qualche cosa che corrisponde al vero. Due pagine?
Ho il terrore di tutti gli animali, ho paura di tutti gli umani. Ho parlato quella piccola, perché quella piccola la posso schiacciare. Il leone no, per esempio. Vabbè, vorrei chiudere, devo chiudere?
No, allora, prima, esatto, se ti va bene, prima di chiudere io ricordo due cose. Innanzitutto l'appuntamento di giovedì prossimo, come tutti i giovedì, sarà una serata, noi cambiamo proprio drasticamente di giovedì in giovedì. Giovedì prossimo 1984-2024, 40 anni dallo sgombero del virus, qualcuno di voi se lo ricorderà, e quindi parleremo di punk nel centro città e di punk nelle periferie. Un'altra cosa, l'ultima che devo dire per chi ci sta ascoltando da casa e aspetta il GR delle 22:30, si becca la replica di quello delle 19:30. C'è stato un inghippo, però noi siamo onesti e ve lo diciamo. È quello delle 19:30. Non so cosa è successo nel frattempo, non lo saprete neanche voi. Detto questo, siamo veramente arrivati purtroppo alla fine.
No, vorrei fare un regalo al maestro.
Sì.
C'è un disco di cui lui ha fatto gli arrangiamenti che si chiama è di Maxi G. Sporter. E si chiama, non mi ricordo come si chiama, L'anima bianca dell'Africa. Allora, adesso poi lo aprirai. La versione originale che io ho costa quanto un'auto usata praticamente. E quindi non ti posso regalare quella, però ho questa. Tu hai fatto gli arrangiamenti, un disco meraviglioso.
No, veramente.
Rock, che io, sì, che è la tua incursione nel rock.
Vabbè,
ricercatissimo. Allora,
com'è la scaletta?
Che adesso chiudiamo elegantemente con te che ci regali un brano. Bene. Salutiamo e poi...
Si chiama Peace on You ed è proprio un tributo alla pace, come era anche il disco dedicato alle vittime del
allora,
Vietnam.
Tra l'altro io vi regalo un brano che è l'inizio in fondo di quello che si è fatto nella musica, che è un canto gregoriano. Io tra l'altro ho fatto anche una serie di concerti perché ho recuperato questi canti che sono straordinari, perché canto non hanno l'armonia, non hanno il supporto dell'armonia, hanno solamente la melodia, il canto. Io leggermente ho messo un po' di armonia, ho fatto un disco e ve lo faccio sentire. È un alleluia, questo, un alleluia.
Thank you.
Grazie mille, grazie a Enrico Claudio. Intra per essere stato con noi questa sera, grazie per Giorgio.
Grazie Claudio, grazie
e
a
grazie
voi.
Grazie a loro, grazie a voi soprattutto. Allora io direi che...
Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes.